Allora sono le 12.05. Sta per iniziare Corrispondenza Operaia anche per questo lunedì.
Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai. Mi piace ancora volare.
Allora sono le 12.10, andiamo in onda con un po' di minuti di ritardo, ma siamo con un compagno. Ciao, pronto Domenico?
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao e Domenico. Grazie. Vabbè, in anticipo. va bene, con te andiamo a parlare di quella che è un po' una situazione che si conosce pochissimo, insomma. Io ho avuto anche problemi a trovare delle notizie in giro rispetto a quella che è la situazione dei licenziamenti in quello che è la galassia degli appalti ferroviari, che vanno dalle pulizie ai vagoni letto, insomma, ai servizi cuccetta e quant'altro, che con la privatizzazione delle ferrovie sono state già a tempo, insomma, da anni e anni sono state privatizzate. Ti lascio subito la parola in modo che ci fai un quadro, insomma, di quella che è la situazione.
Ma la situazione, lo stato dell'arte attualmente è il seguente: praticamente Trenitalia, che noi definiamo gergo tecnico il gestore treno, ha intenzione di dismettere il servizio notte, così come tutti gli altri stati europei, la Spagna, la Germania, la Francia. Soltanto che, a differenza di altri, come si usa in questo paese, non ci si preoccupa della ricaduta occupazionale quando uno decide di tagliare un servizio, che sia un servizio universale finanziato con i soldi pubblici da tutti i contribuenti, per garantire appunto un servizio in quelle zone. Parliamo del meridione d'Italia, che altrimenti non sarebbero servite dall'alta velocità che arriva fino a Napoli, come tutti sappiamo, e che una finta alta velocità arriva fino alla Lamezia Terme. Tutto il resto non è servito dalla cosiddetta alta velocità. Quindi in questo piano industriale più, diciamo, esecutivo che è scritto, Trenitalia ha cominciato a tagliare questo servizio universale, perché il governo non gli ha fornito i fondi, cominciando già dagli orari invernali, tagliando un buon numero di vetture, soprattutto nelle aree meridionali, e si è venuto a creare una situazione di esubero, perché ha tagliato nel settore notte, perché ha cominciato a tagliare proprio le vetture del servizio che secondo loro commercialmente è il meno redditizio, e quindi il servizio del notte, cioè di quei treni che viaggiano solo e soltanto di notte. E ha cominciato a tagliare servizi in Sicilia, a Messina, nella Puglia a Bari, e poi salendo arriverà fino all'intero territorio nazionale. Qual è la situazione? Che tutti questi servizi sono in appalto, Trenitalia in appalto a delle società private, e che se seguono, come dicevi bene tu prima, sia il comparto delle pulizie, dell'accompagnamento e della manutenzione. Diciamo, proprio quando parlavo di ricaduta occupazionale, è proprio questo il problema, è che tagliando questi treni notte vengano a mancare lavoro, quindi servizi per la collettività, e lavoro soprattutto a chi addetta alle pulizie di questi treni, chi addetto all'accompagnamento, ossia coloro che accolgono i clienti su queste vetture, che sono delle vetture particolari, e dopo i manutentori, quelli che sono la manutenzione di cui io faccio parte. E quindi è una ricaduta abbastanza pesante, si vaglia di centinaia di persone, insomma, a livello nazionale.
Circa 500, se non mi sbaglio.
Prego?
Circa 500, se non mi sbaglio, anche di più.
500 nel comparto completo.
Sì.
Noi infatti queste aziende, tra cui quella che diciamo riguarda i conduttori, che si chiama Servirail, ha detto: purtroppo con questi tagli io non ce la faccio a mantenere questi livelli, e ha aperto la procedura di mobilità di 164 esuberi per la provincia di Bari e Messina, ma poi abbiamo scoperto tramite le nostre organizzazioni sindacali che questo è solo l'inizio di un percorso poi complessivo a livello nazionale. Sulla manutenzione chiaramente c'è una ricaduta, che alcuni impianti di manutenzione del sud andranno chiusi. Nel frattempo noi viviamo una situazione come comparto manutenzione, che la nostra azienda appaltatrice di Trenitalia sono almeno adesso sono diventati 3 mesi che non ci paga lo stipendio. Quindi se da un lato c'è una società che diciamo mette in mobilità e quindi paga sì gli stipendi, ma saranno prossime lettere di licenziamento, sempre nello stesso comparto c'è un'altra società, nella fattispecie quella dove sono io, che si chiama RRS Italia, diciamo un po' Rail Service International invece che Servirail, che invece non dismette le attività ma non paga gli stipendi, perché adduce questo dicendo che Trenitalia non gli paga le fatture. Poi noi abbiamo appurato, non gli paga le fatture perché questa azienda non paga i DURC, insomma, che sono una cosa fondamentale per ricevere appunto questo contributo da Trenitalia.
Quindi diciamo che c'è sia una mala gestione delle aziende appaltanti, sia a Mammonte, insomma, cominciano a tagliare i fondi da questo punto di vista. Quindi c'è stato un intreccio di sia di inadempienze da parte dell'azienda appaltante, sia comunque una volontà chiara di andare a dismettere comunque un servizio importante, sì, come sono quelle dei vagoni letto, le cuccette, sì, insomma, ricordiamo tutti questi servizi qua, e anche la manutenzione dei vagoni stessi, insomma, che
certo.
E dicevano, insomma, fra l'altro la rete ferroviaria italiana, insomma, che è l'altra azienda che si è poi andata a staccare dopo la privatizzazione delle ferrovie dello Stato, che si occupa appunto di quella che è la manutenzione della rete e dei vagoni stessi. A sua volta appunto questi vagoni vengono appaltati, cioè vengono ad oggi rimessi nelle mani delle aziende che li producono, quindi questo qua andrebbe anche a ledere una capacità, insomma, cioè a licenziare di fatto anche chi oggi mantiene i vagoni stessi.
Sì, diciamo che c'è, questo diciamo che è un po', cioè è un po' il cane che si morde la coda, perché in questo senso Trenitalia ha una grossa responsabilità, perché tutti questi servizi appaltati hanno un costo superiore per la collettività e una qualità peggiore per il cliente. Sarebbe più opportuno che alcuni servizi, come era una volta, Trenitalia, nella logica della liberalizzazione e dei tagli selvaggi ai servizi universali, mettesse pure in campo degli ammortizzatori sociali che non siano la mobilità o la cassa integrazione, ma che siano un pensiero, insomma, di rinternalizzare quelle lavorazioni che insomma sono ritenute per lei pregiate, perché la cosa assurda è che mentre Trenitalia dismette questo servizio e manda, diciamo, in mobilità, in cassa integrazione e lascia senza soldi persone, insomma, lavoratori del mondo degli appalti, dall'altro indice assunzioni per 1000 lavoratori, tra cui operai addetti alla manutenzione e operai addetti ai servizi, quindi anche l'accompagnamento notte. Quindi è chiaro che poi il lavoratore dice: come, a me licenziano perché sono un appalto, però preferiscano assumere il ragazzo giovane, e sappiamo tutti con quali contratti, che secondo loro poi deve avere con sé un bagaglio di esperienza che non si sa come e dove riuscirà a farla, insomma, visto che i treni non è che li incontri per strada la mattina quando esci, no?
Certo, poi fra l'altro c'è appunto, sono due le contraddizioni, insomma, principali: uno che appunto attiene al servizio stesso e l'altro alla condizione lavorativa, appunto come dicevi tu. Sul primo punto è chiaro che si creerebbe un servizio diciamo allucinante, perché chi viaggia appunto con i treni, appunto, fra l'altro del Meridione, quindi quelle che fanno 14 ore di viaggio solo per arrivare a Roma, ne fanno 20 per arrivare a Milano, non ci stanno più neanche i servizi, appunto, letto o le cuccette, sì, e quant'altro, sì. Quindi c'è, sì, la condizione delle tratte meridionali, che già è di per sé, a quanto insomma, esattamente, cioè questa cosa minima, insomma, l'altra volta leggevo che i treni che fanno servizio a Palermo portano tutti il 100% di ritardo, quindi a quelli a lunga percorrenza, a quelli regionali, ormai il servizio giù, almeno in Sicilia, è completamente morto da questo punto di vista. E questo
sì,
qua...
ma infatti.
Vai.
No, io perché mi riallacciavo a questo che dicevi, perché l'altra settimana noi abbiamo fatto una manifestazione sotto Piazza della Croce Rossa, che era partita soprattutto dai conduttori di Messina, per riallacciarmi proprio al discorso che facevi tu di un problema meridionale. La Sicilia è proprio quella che andrebbe, da questo piano, insomma, di Trenitalia sarebbe la regione più penalizzata, perché lì addirittura hanno in mente di fermare i treni a Lamezia Terme e poi usare i treni regionali che poi colleghino con un Sapirulan fantomatico la Calabria, la Sicilia, insomma, per poi fare utilizzare i treni regionali, che sappiamo tutti in quale condizioni stanno. Ma proprio questi lavoratori venivano dalla Sicilia, insomma, supportati dal sindaco, che si era anche esposto attraverso il ministro. E però dopo, diciamo, c'è stato un tantam e tutta Italia, almeno la maggior parte, ha partecipato a questa manifestazione, perché dice: oggi tocca a Messina, domani tocca a Bari, dopodomani tocca a Roma, a Torino. E c'era in queste persone proprio la preoccupazione della perdita del posto di lavoro, collegata alla rabbia che dall'altra parte chi li licenzia, diciamo non proprio fisicamente perché è l'azienda appaltante, ma che li porta a licenziamento è il committente, ovvero Trenitalia, dall'altra parte assumesse 1000 persone. E questa è la contraddizione di fondo, che non si capisce perché in questo momento ci sia questa necessità di dismettere un servizio che tra l'altro non è così commercialmente inutile, per poi far 1000 assunzioni, e sappiamo tutti che tra poco con l'approvazione del fondo usciranno 15.000 ferrovieri, insomma.
Poi appunto cioè metterebbero, cioè, questo qua rientra insomma in quello che è un piano di Moretti di distruzione praticamente dell'apparato ferroviario italiano, insomma, chiaro, perché sia perché le tratte ormai del nord Italia, quindi centro nord, hanno un altro tipo di produzione di valenza, insomma, ormai le tratte, diciamo, dei treni express intercity, insomma, quelli che sono, diciamo, accessibili ad un pubblico largo, sono stati tutti, diciamo, tagliati, e adesso si viaggia praticamente solo quasi su sulla rete veloce, in teoria, insomma, con gli alti costi che questo comporta, e invece da Roma in giù è tutta un'altra storia, perché appunto sia perché non esiste alta velocità, sia perché alta velocità comunque costa tanto, oltre a fare male, insomma, alla produzione e all'ambiente. Però insomma questo è un discorso che mettiamo, che diamo per scontato. Però rispetto appunto ai servizi stessi si crea appunto una divaricazione fra Nord Italia e Sud Italia che è insomma apocalittica da questo punto di vista, perché chi prende appunto i treni dal sud verso il nord si troverebbe uno a cambiare almeno tre volte, e poi comunque senza neanche più un servizio notte che, cioè, o comporterebbe lo stare seduti su un treno anche la notte per 14-20 ore se bisogna fare tutto il giro da nord a sud Italia, insomma da Palermo a Milano sono 20 ore di viaggio, da Palermo a Roma sono 14, tutto il giorno seduti senza avere più neanche il vagone letto, insomma è una cosa allucinante da questo punto di vista.
Ma è un po' emblematico il fatto che si tagliano proprio i servizi universali, cioè esatto. le tragedie del treno che da Catanzaro a Milano mette 15 ore, si ferma in stazione neanche l'acqua, e poi passa vicino a Frecciarossa che impiega 4 ore, è chiaro che il biglietto da visita per Trenitalia non è il treno che va a Catanzaro, ma il Frecciarossa che arriva a Milano in 4 ore. Però se qualcuno poi domanda che possiamo pure decidere, insomma, di far viaggiare tutti sull'alta velocità, magari anche con prezzi che possano essere aperti a tutti, no? Che non siano quelli che sono i continui aumenti, però dobbiamo pure farci carico di tutte quelle persone che viaggiano 14 ore su quel treno, e che con loro ci viaggiano quelli che insomma rischiano di perdere il posto di lavoro solo perché si è pensato che quel treno è inutile. Noi possiamo anche condividerlo che quel treno sia inutile, no? Magari con punti di vista diversi, però la soluzione occupazionale
no, vabbè, comunque, ma magari, cioè, nel senso, è il treno è inutile perché fa schifo, cioè, diciamo così, certo. In diretta, però comunque c'è, cioè, un servizio comunque mancherebbe, il fatto è che un servizio ferroviario da questo punto di vista qua, un servizio ferroviario da questo punto di vista qua è un servizio universale, perché comunque il diritto alla mobilità è un diritto universale, no, in questa cosa qua si creerebbe
il diritto ad avere un treno decente, un treno pulito, il diritto ad avere un servizio umano, eccetera. Con la storia degli appalti, con la storia dei tagli, finisci per avere un servizio scadente, se non viene soppresso,
appunto, cioè, perché questo è il problema, cioè si crea comunque una condizione di classe quasi, no? I poveri prendono i treni la notte senza andare mai neanche avere più il servizio cuccetto e quant'altro, perché è quello che costa poco, i ricchi si pigliano alta velocità. Beh, diciamo che costa servizio, 80 euro
il servizio cuccetto, il servizio notte non costa relativamente poco,
no, però tra i cuccetti sì,
però
per esempio,
io insomma, ti posso dire che praticamente loro hanno fatto delle per riduce i costi nella logica del servizio, no? Prima c'era un conduttore ogni vettura, adesso hanno fatto il couplage, come lo chiamano loro in francese, che praticamente un conduttore ogni tre vetture. Ok, questo significa che già hai fatto un servizio, praticamente l'hai un conduttore, tre vetture, insomma non è che può garantire quello che fa uno ogni vettura. Questo nella logica, e nonostante questo il servizio deve essere soppresso. Poi se passa, se parte il politico di turno su quel treno e ci sono dei treni importanti come per esempio il Parigi-Roma, che per Trenitalia ancora è un treno che conta perché non c'è l'alta velocità che porta a Parigi, oppure il San Candido Calalzo che porta la gente sulla neve, se ci viaggia un personaggio importante di qualsiasi orientamento politico, il couplage viene sospeso e c'è un conduttore dedicato a ogni vettura.
Mentre diciamo alla freccia del sud invece
stiamo
messi male, insomma. Vabbè, questo qua per dire quello che è, che sono anche le contraddizioni,
diciamo,
insomma,
mentre,
che emergono.
Guarda, c'è stato un manifesto emblematico dei conduttori del 15, della manifestazione del 15, e in cui c'era scritto: mentre si festeggia l'Unità d'Italia, Trenitalia divide l'Italia, perché in realtà con questi tagli tu fai,
sì, infatti,
diciamo,
abbiamo detto, insomma, il nord Italia e il sud Italia,
certo, questa è la storia.
E poi andare, diciamo, a quelle che sono le contraddizioni interne alle ferrovie, diciamo, alla condizione lavorativa, perché poi si assumono, cioè se vanno a licenziare, sì, i contratti a tempo indeterminato,
diciamo,
e si assumono,
che, diciamo, usiamo così, noi siamo, insomma, l'acqua sporca di Trenitalia, per usare un termine, nel senso che tutte le porcherie vengono fatte negli appalti, tanto nonostante siano tutelati da organizzazioni sindacali, diciamo sono sempre i più deboli contrattualmente, nel senso che se devo fare una ristrutturazione è chiaro che su un'azienda privata mi riesce meglio che su un'azienda che se ne dica ancora pubblica. Quindi che succede? Non tocco questa storia, perché sennò dovremmo poi ragionare pure su quanti fate uscire i ferrovieri in esubero con un fondo, quindi con dei soldi e poi negli appalti licenzio. Allora sarebbe la logica, no? Anche perché noi poi contrattualmente siamo nello stesso contratto dei ferrovieri, però diciamo come potere è chiaro che, come dice,
sì,
io
è minoritario prima, perché siete in appalto naturalmente,
esatto,
quindi questa è la classica logica degli appaltanti,
è la classica logica dove nessuno poi ha toccato mai questi appalti, perché non so che cosa ci sarà mai sotto questi appalti, perché gli appalti ferroviari io ho notato inchieste su tutto, su appalti nella sanità, su appalti all'ATAC, su appalti, ma gli appalti ferroviari probabilmente c'è qualche problema.
No, vabbè, ma fra l'altro sono usciti pure articoli di denunce, arresti per appalti truccati,
esatto,
dentro le ferrovie negli anni scorsi,
sì,
insomma,
poi
non è una novità neanche là.
Non è una novità, no, così non è una novità che Trenitalia ha speso miliardi per la sicurezza, la protezione aziendale che noi abbiamo conosciuto in questi mesi le manifestazioni. Che non è altro che dei ferrovieri riciclati, insomma.
Esattamente. Senti, invece, andando con le ultime domande, insomma, sì, qual è la mobilitazione che state mettendo in campo, insomma? Ci stanno appuntamenti, assemblee, quant'altro, insomma? Cosa
noi
state
siamo
facendo?
Con i conduttori ci stiamo sentendo e stiamo pensando di organizzare qualcosa insieme, anche perché dall'ultima manifestazione il ministro aveva dato 48 ore di tempo per una soluzione. Ma siccome nel frattempo c'era la famosa festa dell'Unità d'Italia, le 48 ore saranno diventate 72 come minimo. Quindi oggi è la prima giornata in cui poi rimetteremo insieme le notizie per verificare quanto mettere in campo in questa settimana. Ti posso annunciare che per quanto riguarda la nostra vertenza del RS Italia, diciamo, noi abbiamo un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministro Romani, la Regione Lazio, la Regione Lombardia, la provincia di Roma, la provincia di Lecco, per il giorno 23 alle 15. E cercheremo di organizzarci, insomma, adesso per stare un po' di persone, insomma, sotto il ministero lì vicino Piazza Barberini.
Senti, ma si sta creando un coordinamento dei lavoratori dei vari appalti oppure ognuno va per sé?
No, questo coordinamento ancora non c'è. Non c'è, perché proprio nella logica degli appalti, questo spezzettamento che ha avuto Trenitalia,
sì, è fatta apposta, però dico
certo.
Però i lavoratori stanno invece cercando di creare unità.
Io e Stefano abbiamo sempre creduto nella unificazione delle lotte. Cioè, secondo me, se oggi tocca a Domenico, non è detto che domani non tocchi a Stefano. Quindi sarebbe opportuno quantomeno coordinarsi per dare anche un segnale, visto che se Trenitalia ci ha diviso, quantomeno come lavoratori. Però questa manca anche la volontà dei lavoratori in questo, il ragionamento che ci siamo fatti, che tante volte uno attribuisce altri fattori, invece è proprio il lavoratore stesso che non prende coscienza che forse se oggi pagano lo stipendio a lui e non lo pagano a me, è probabile che dopo domani ci sia la stessa situazione. E però lui sia più debole.
No, dicevo questo perché comunque è un segnale positivo di unitarietà fra le lotte, insomma, che c'è stata l'ultima volta sotto il Palazzo delle Ferrovie, insomma, al Ministero dei Trasporti. Quindi, insomma,
sono mancati alcune persone sono mancate al Palazzo delle Ferrovie.
Vabbè, però comunque c'è una propensione
a
partecipare.
Adesso il telefonico che avviene attraverso i rappresentanti, l'RSA, RSU de base, che si passano le informazioni e prendono insieme delle decisioni, insomma, anche, che ne so, delle assemblee autoconvocate. Però ti ripeto, ad oggi ancora non c'è un attimo di attesa rispetto a quello che deciderà il ministro. E c'è anche un attimo di presa coscienza di quello che bisogna fare, insomma, nell'immediato.
Ok, va bene, Domenico, noi ci risentiamo, insomma, per altri aggiornamenti, penso, diciamo, insomma, presto.
Ci risentiamo in questi giorni e probabilmente potrò darvi delle notizie più specifiche.
Ok. Va benissimo, allora grazie per l'intervento e ci risentiamo presto.
Grazie a voi che ci avete dato questo spazio. Perché in questo periodo avere degli spazi anche per dire qualcosa che succede in questo paese che non sia il bunga bunga è importante.
Appunto, almeno questo Radio Onda Rossa cerca di farlo, insomma.
Ma lo so, ma noi ve ne diamo atto. Siete voi, siete Radio Popolare, siete le radio, insomma, del fino adesso.
Dei compagni,
esatto, l'unica abbiamo cercato anche il TG Lazio, il quale ci ha risposto che interveniva solo per fatti di cronaca oppure, diciamo, gossip per problemi del lavoro.
Certo, vabbè, a meno che non si incendiano dei castelletti per strada, loro non vengono.
O a meno che non sia da fuoco qualche lavoratore.
Esattamente. Va bene, Domenico, ci risentiamo presto, allora. Ok, ciao.
Morte il giorno, non può continuare. Il massacro dei lavoratori non sarà più il nostro sudore. La benzina per il tuo motore, senza di noi si colpa e muore. La sicurezza va migliorata e la norma va rispettata, ma sappiamo che qualche caschetto.
questa città, via da questa città.
Ok, allora sono le 12 e 35 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 e andiamo con la seconda corrispondenza per la puntata di Corrispondenza Operaia. Siamo in collegamento con Claudio. Pronto Claudio?
Pronto, ciao, sono in collegamento.
Ok, ciao Claudio. Senti, allora, tu lavori alla Meraclon, nella provincia di Terni, insomma, a Terni, un polo, diciamo, il polo chimico umbro, insomma, che da un po' di tempo ha annunciato la Meraclon il licenziamento per 240 operai. Ci puoi raccontare la vicenda?
Ma guarda, la vicenda è una vicenda molto complessa e da alcuni punti di vista indecifrabile per le mosse che sta facendo questa azienda. Noi abbiamo iniziato uno sciopero da 20, siamo in sciopero da 20 giorni intanto, esordiamo in questa maniera. Siamo 240 lavoratori e la vicenda non parte da 20 giorni, parte da 3 anni fa, diciamo. L'arrivo di questo nuovo imprenditore di Frosinone, che è arrivato con grandi proclami, rilancio, eccetera, ma alla fine dei conti, da 3 anni a questa parte, l'unica cosa che ci ha assicurato è stata la cassa integrazione. Abbiamo consumato tutta la cassa integrazione ordinaria, 12 mesi, la cassa integrazione straordinaria, ulteriori 12 mesi. Ci troviamo adesso in cassa integrazione in deroga, che ci scade a giugno. E siccome i miei compagni lavoratori ed io soprattutto, insieme a tutti gli altri sindacalisti, siamo stancati di fare una vita nella quale in un anno di lavoro dobbiamo lavorare 8 mesi, 7 mesi a seconda dei voleri di un imprenditore che usa la cassa integrazione a suo piacimento solamente per fare soldi, diciamo, per incassare denari. Quindi incassa denari sulle spalle dei lavoratori, sulle spalle di noi operai, e quindi ci siamo stancati di questo. In questo momento abbiamo raggiunto il limite quando 20 giorni fa, per l'ennesima volta, con i cassetti pieni di ordini e tutta la buona volontà dei compagni lavoratori che venivamo da poco da aver cambiato turnazione all'interno dei reparti di produzione, perché c'era stata fatta richiesta di aumentare un po' di produzione. Quindi noi con la coscienza tra le braccia, con tutti i compagni, abbiamo deciso di accettare questa richiesta dell'azienda. Al momento in cui ci è stato detto che ci rimandavano in cassa integrazione, la rabbia dei lavoratori è scoppiata, è stato indetto sciopero. Questa azienda è stato indetto sciopero fino a che l'azienda non avesse presentato alle RSU e alle organizzazioni sindacali un piano di rilancio, un vero e proprio piano industriale. L'azienda è arrivata prima, siamo stati convocati dal prefetto di Terni, che alla presenza delle istituzioni locali e dei sindacali, è stato convocato anche i vertici aziendali. In quella sede hanno dichiarato che le fermate erano solamente strategia aziendale e non dovute a problemi finanziari, al che il prefetto giustamente gli ha detto: sì, ma se è una strategia aziendale voi non potete utilizzare la cassa integrazione, che sono beni statali. Scusa un attimo, quel bambino che piange perché...
questa è la vita di un lavoratore,
è la vita,
insomma,
perché
la famiglia.
Da prima sindacalista, prima di lavoratore sono un proletario, il proletario...
Esatto, c'è la famiglia.
La risposta è la famiglia. Allora, scusami, ecco. Alla presenza del prefetto ha detto che non era utilizzabile la cassa integrazione. Ci siamo incontrati alla presenza di Confindustria pochi giorni dopo, anche lì l'azienda delirava, piani di rilancio, promesse, e chiaramente al momento in cui è stata sottoposta, queste promesse sono state sottoposte all'assemblea dei lavoratori, perché comunque l'unica cosa che dobbiamo dire è che la coscienza sindacale ci ha sempre fatto confrontare con tutti i lavoratori prima di prendere una decisione. Tutti i lavoratori, non fidandosi delle promesse dell'imprenditore, hanno deciso che prima loro devono dare prova tangibile della volontà di andare avanti. Dopo pochi giorni, praticamente dopo proclami di rilancio eccetera, l'azienda si presenta con una lettera mandata ai sindacati dove dichiarava la cessazione dell'attività e quindi licenziamento delle 240 persone in essere negli stabilimenti. Decisione che ha preso tutti quanti, diciamo, in contropiede, perché se l'azienda il giorno prima dice che ha grossa liquidità, che la holding è sana, il giorno dopo licenzia tutti. Nello stesso giorno, per farti capire le mosse dell'azienda, nello stesso giorno in cui mandava la lettera ai sindacati, il proprietario era a Milano a contrattare con il nostro principale fornitore di materia prima un contratto di 2 mesi in 2 mesi, praticamente per 2 mesi di lavoro, al che il fornitore gli ha detto: ma scusa, ma te hai mandato le lettere ai sindacati per la chiusura, per quale motivo stai facendo questo? La risposta sinceramente non la so qual è stata data. Comunque è un'azienda che fa e disfa senza dare punti di riferimento a noi sindacati, a noi lavoratori. Non riusciamo a capire quale sia il fine ultimo, perché non riusciamo a capire quale sia il fine ultimo di questo imprenditore, se non la chiusura, oppure comunque non veramente siamo disorientati. Tutti i lavoratori sono indignati per quello che sta facendo l'azienda, sono indignati nei confronti del datore di lavoro per come ci ha trattato fino a questo momento, tenendoci in cassa integrazione e facendoci perdere potere d'acquisto, perché comunque facendo turni quarta squadra, quindi lavorando la domenica, i giorni di festa, eccetera, il nostro CUD l'anno scorso è stato di 12.000 euro, che non è rispetto agli stipendi di tutti quanti il resto del polo chimico e delle altre persone che fanno la quarta squadra. Non so se te hai una certa confidenza, ma sono stipendi irrisori.
Sì, infatti comunque dovrebbe essere molto più alto, visto che ci dovrebbe essere anche la maggiorazione festiva.
Ci sono le maggiorazioni notturne, le maggiorazioni festive, dovrebbe essere con tutto il rispetto per i compagni lavoratori delle altre aziende, questi sono stipendi che vengono presi da persone che lavorano di giorno, persone come noi che lavorano di notte, di domenica, il giorno di Natale, il giorno di Pasqua, eccetera, dovrebbero essere un pochino più alti. Però a prescindere da questo, ci siamo visti proprio la nostra azienda morire sotto le mani di questo imprenditore. Lui continua a dichiarare che non ha fatto nessun taglio, che non ha licenziato nessuno e che gli stipendi li ha pagati, ma non si ricorda che quando lui ha preso l'azienda eravamo 160 e in tutto eravamo più di 300 e adesso siamo poco meno di 230. Quindi tra pensionamenti, contratti di scadenza non rinnovati, persone che, beate loro, si sono trovati posti di lavoro migliori, lui non ha ripreso nemmeno una persona, e quindi ci siamo visti anche le macchine che si andavano fermando piano piano, abbiamo visto i nostri amici che contratti a scadenza non venivano rinnovati, e quindi nonostante lui continui a dichiarare che non ha licenziato nessuno, è una falsa verità questa, perché anche se non ha licenziato nessuno, non ha licenziato perché c'era la cassa integrazione primo, e quindi lui nemmeno poteva licenziare in caso la cassa integrazione in atto, perché gli strumenti di ammortizzatori sociali sono proprio per evitare licenziamenti, quindi non poteva licenziare. Sì. E poi anche quando dice che gli stipendi sono stati pagati sempre, anche questa è una mezza verità, perché sempre grazie alla cassa integrazione, i nostri stipendi quando non lavoriamo non li paga lui, li paga l'INPS, quindi sono fondi statali e quindi non li ha pagati lui. Lui può dire che avevo pagato sempre i stipendi quando abbiamo lavorato, e ci mancherebbe altro che non me li paga. Direi, io ho risposto infatti. Io quando mi ha detto io l'ho pagato sempre gli stipendi, e ho detto che mancherebbe pure che non me li fai, ho lavorato, cioè non è che mi hai fatto un favore, hai fatto solamente, come si dice a Terni, la parte dell'obbligo tuo.
Esatto. Senti, ma non si capisce qual è la motivazione delle licenze, cioè non è un'azienda in crisi, oppure sì, cioè nel senso qual è, cioè comunque il piano ha
dietro. Io da lavoratore ti dico, la nostra azienda la Meracon ha problemi finanziari, problemi economici, ed è vero, ma stando alle dichiarazioni del proprietario dichiarazioni scritte, si è presentato con un documento scritto e firmato, dichiarazioni del proprietario sono state che l'azienda è in mano alla holding, la Novalis Holding, che è di Fiorletta, del proprietario, e questa holding è sana finanziariamente con i conti in ordine, e quindi non è vero che ci sono problemi legati a problemi economici e finanziari. Poi i giorni dopo ci dice che chiude l'azienda per problemi economici, quindi cioè, se guardiamo i conti, noi siamo due aziende gemelle, la Marathon e la Marathon Yarn, che produciamo filo e fiocco. I conti di una, allora, noi col filo siamo quelli che abbiamo finito la cassa integrazione, tutta la cassa integrazione, quella che ti dicevo prima, ordinaria, straordinaria, in deroga. Noi col filo l'azienda non risulta non avere neanche un euro di debito. L'altra nostra azienda, quella del fiocco, che è quella che lavora sempre, che hanno un altro contratto rispetto a noi, perché hanno anche lì hanno il contratto chimico, a differenza di noi che abbiamo il tessile, un'azienda leggermente più sana, è piena di debiti. Quindi là è una vicenda che secondo me, se non la si vive da 3 anni, 4 anni, tutto il tempo, insomma, non si riesce a capire bene, o almeno ci vuole almeno una giornata per capire quello che sta succedendo all'interno, perché sinceramente quali sono le mire dell'imprenditore non è dato sapersi, non è dato nemmeno capirle il problema, perché l'unica cosa che uno può vedere è che, vedendo l'azienda che muore piano piano, tagli su tagli, pezzi di ricambio non comprati, eccetera, l'unica cosa che uno può pensare è che voglia chiudere. L'unica cosa che ci viene in mente,
certo.
Anche il fatto che gli ultimi giorni di lavoro prima dello sciopero venivano mandate ai clienti anche prodotti che i controlli sui quali venivano fatti erano negativi, quindi avevano parere negativo, l'imprenditore ha sempre dato come ordine di spedire a prescindere dai problemi e dai non problemi, per fare proprio cassa, come dicevo prima. E quindi secondo noi magari lo sciopero è anche da prendere dal punto di vista che più lavoravamo e peggio era per noi, perché comunque ecco, ci siamo ritrovati in questi giorni sono arrivati molte lamentele, molte da parte dei clienti che hanno rimandato dietro il prodotto perché si sono accorti che non era un prodotto, era che non andava bene, non rispettava i canoni con i quali abbiamo sempre lavorato. E quindi noi continueremo a scioperare fino a che ci verrà fatta chiarezza da parte dell'imprenditore, perché lui può dire quello che vuole, che l'azienda è la sua, ma l'azienda non è la sua, l'azienda è dei lavoratori. Quindi
certo.
Io e tutti i miei compagni lavoratori continueremo la lotta fino a che non avremo chiara la situazione.
Senti, ma appunto voi uscite da 2 anni di cassa integrazione, appunto lui continua comunque a non fare capire quella che è la condizione e la situazione. È chiaro che insomma la chiusura si prospetta come unica soluzione da parte sua, su questo non c'è dubbio, anche se non l'ha detto a chiare lettere. Ma la settimana scorsa, sbaglio, o c'è stato un incontro al Ministero? Che cosa è uscito? Cosa è stato detto?
Guarda, l'incontro al Ministero abbiamo avuto. Prima uno ne abbiamo avuto con il Ministro Romani, in riferimento soprattutto alla vertenza Basel, sempre l'altra vertenza del polo chimico, all'interno al quale incontro abbiamo chiesto anche un ulteriore per la vicenda Marathon, che ci è stato dato, mi sembra, sì, giovedì scorso siamo andati non c'era Romani, ma c'era un tecnico, c'era Cassano, Gian Pietro Cassano, un tecnico comunque del Ministero che fa le sue veci. A questo incontro partecipavano anche le istituzioni locali ternane, umbre, anche della regione, e tutte le organizzazioni sindacali, a prescindere dal colore, perché io devo dire, nonostante io faccia parte della CGIL, questa qui c'è stata una presa di coscienza da parte di tutte le organizzazioni sindacali, da noi alle organizzazioni sindacali autonome, la CISL, la UIL, l'UGL stessa si è schierata insieme a noi in questa vertenza, che vi fa capire che cioè, poi a livello provinciale, oltre a essere una vertenza nella quale tutti i sindacati sono uniti, anche la politica si tiene, ce la troviamo abbastanza, cioè ce la troviamo unita su questa vertenza e nei confronti di questo imprenditore. Quindi ti faccio capire che in tutta Italia credo che trovare tutte le sigle sindacali unite, la politica unita, è difficile trovarle. E questo ti fa capire con chi abbiamo a che fare, perché lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico si è dissociato dalle azioni che sta facendo questa figura imprenditoriale frusinale, dicendoci che anche loro non riescono a capire dove voglia arrivare, se non alla chiusura, perché in questi casi, cioè anche loro, nonostante lo conoscano da prima di noi, che comunque hanno avuto rapporti per altre aziende che ha nel Lazio, perché anche lui ha altre aziende nel Lazio, in provincia di Frosinone e di Latina, mi sembra. E anche loro non riescono più a capire dove voglia andare a parare la politica imprenditoriale di questa persona, di questa proprietà. Quindi al Ministero dello Sviluppo Economico anche Cassano è rimasto un po' diciamo esterrefatto quando gli abbiamo presentato la lettera con la quale lui dichiarava la cessazione dell'attività.
Senti, ma comunque il proprietario non è stato comunque obbligato a dire qual è la sua linea industriale.
Allora,
insomma,
dopo che è stata fatta questa lettera da parte dell'azienda, il proprietario ancora non si è stata fatta una richiesta di incontro da parte nostra, da parte delle organizzazioni sindacali, però il proprietario ancora non si è fatto vivo. Stiamo aspettando la risposta da parte sua, una risposta per avere un tavolo insieme a lui per poter capire quello che voglia fare lui.
Non si sa ancora quando, però.
No, ancora non si sa quando.
Senti, voi un'ultima domanda, visto che siamo in chiusura, insomma, qual è la mobilitazione che state portando avanti? Avete detto che state in sciopero, insomma, ci stanno assemblee, c'è blocco della produzione, anche delle uscite, delle materie già fatte.
Allora, cioè, blocco della produzione, lo sciopero e il blocco delle portine, cioè il blocco delle portinerie, in teoria non è un blocco delle portinerie, è un'assemblea permanente di fronte alle portinerie, altrimenti il blocco non si può fare, non può essere attuato. Adesso bisogna sempre rimanere nella legalità, bisogna rimanere nella legalità almeno, quindi non abbiamo fatto un blocco delle portinerie, ma abbiamo dichiarato un'assemblea permanente. Niente, mi stanno insultando i compagni perché mi vedono che sto al telefono. Abbiamo detto assemblea permanente di fronte alle portinerie. E quindi anche noi continueremo con questa strategia di lotta fino a che non avremo chiare qual è il nostro futuro. Anche perché io ti dico che l'età media dei lavoratori del filo soprattutto sui 30 anni, quindi una chiusura dell'azienda, magari anche con la mobilità di pensionati, ce ne sarebbero tanto. Poi tutti quanti abbiamo bambini che non superano i 5 anni, tu sentivi piangere il mio prima, ma c'ha 2 mesi, ecco, e quindi tutti quanti noi abbiamo ancora tutta la vita davanti, e la lotta non la stiamo facendo per nessuno se non per noi stessi. Nonostante il proprietario continui a dire che noi siamo strumentalizzati dalla politica, bisogna dire al proprietario che noi lottiamo solo per noi stessi, per il nostro futuro e per il futuro della Meraclon, se si può avere un futuro con la Meraclon. Ecco,
ho capito. Quindi vabbè, insomma, voi state ancora in sciopero fino a quando il proprietario insomma non dà un tavolo, però se non lo dà, insomma, sta legalità va anche diciamo forzata, ecco.
Sì, a un certo punto. Stiamo aspettando il tavolo da parte del proprietario, abbiamo fatto la richiesta la settimana scorsa in attesa di una risposta per poter... non è anche, neanche detto che si dà un accordo col proprietario al momento dell'incontro.
Infatti.
Cioè non è detto neanche quello, però speriamo di riuscire ad uscirne da questa situazione, perché comunque o con lui o senza di lui, noi non vogliamo cacciare via nessuno, l'azienda è la sua... E l'azienda è la nostra e abbiamo lui come proprietario. Non gliela può togliere nessuno, è vero, però lui deve capire che quando è venuto a Terni non ha solamente acquistato la Meraclon, ha acquistato un'azienda che aveva in sé 300 persone e quindi 300 famiglie ternane. Adesso ce ne sono 240 e comunque quelle 240 persone e 240 famiglie sono ternane e hanno fiducia nel proprio lavoro. E a prescindere da chi sarà la guida, cioè per me l'anno prossimo ci può stare, continuare a essere Fiornetta, ma anche per altri 20 anni, non è che mi interessa, ma l'importante è che lui sia cosciente di quello che sta facendo e ci faccia lavorare, in tranquillità, senza troppe fermate, senza troppi caos, perché altrimenti non è dignità lavorare in questa maniera.
Certo.
È solamente lavorare per far arricchire lui e basta. Io dico, l'imprenditore deve fare il suo lavoro, deve arricchirsi, è vero. L'imprenditore, uno, al di là, grossi rischi a fronte di grosse responsabilità e a fronte di grossi guadagni. Però bisogna avere rispetto anche per le maestranze.
Certo, assolutamente, visto che per la fine guadagna sempre alle spalle dei lavoratori. Va bene Claudio, noi ti salutiamo e ci sentiremo naturalmente per aggiornamenti appena insomma la situazione si evolve da quella che abbiamo raccontato.
Domani mattina abbiamo un'assemblea noi.
Ecco.
Se vuoi richiamarmi o domani oppure quando vuoi.
Vabbè, insomma, questi giorni, la settimana, anche dopo, insomma, per capire cosa succede, ci risentiremo.
Sono disponibile.
Okay. Ok, va benissimo Claudio, ci risentiamo, grazie per la corrispondenza e buona lotta, grazie, insomma.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ti prometto oro, casa, lavoro, ma nemmeno un pasto caldo il governo ti darà. È così facile cadere in fallo se non c'è nessuno che ha rispetto per te. E se stai male è peggio per te, la solidarietà è finita, non ce n'è. Ma cosa aspetti? Dai, vieni anche tu, è pronto il tuo ghetto e dirà non esci più. La taglia di te qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà. La stampa e i mass media si sono già schierati per aiutare tutti quanti contro gli immigrati. Gli albanesi stupano, i tigri ne rubano, e gli italiani a questo punto.
Va bene, allora noi andiamo in chiusura con la puntata di oggi di Corrispondenza Operaia. Diamo la comunicazione di un'iniziativa in università a firma di Assemblea di Fisica, Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà e Studi Popolari Autonomi, di presentazione del manuale di autodifesa per i lavoratori e le lavoratrici. E, leggiamo solamente una parte del comunicato che hanno mandato, e queste, insomma, alcuni lavoratori auto-organizzati uniti nell'assemblea coordinata e continuativa contro la precarietà hanno composto un opuscolo in cui sono raccolte alcune informazioni utili sulle normative in materia di lavoro. Il titolo è Manuale di autodifesa per lavoratrici e lavoratori. L'intenzione di chi lo ha prodotto è infatti quella di offrire un grado di conoscenza che sia utile a comprendere ed affrontare quotidianamente la realtà dei posti di lavoro. Primo passo verso una presa di coscienza sulle contraddizioni in cui viviamo e su cosa è giusto andare a pretendere. Affrontare dentro l'università il discorso sul lavoro e sullo sfruttamento è doveroso perché riguarda tutti coloro che la vivono, dai lavoratori addetti al funzionamento dei servizi interni dipendenti dell'università e quelli assunti da ditte esterne, ai dottorandi, gli assegnisti di ricerca e gli studenti in formazione per essere gli sfruttati e domani se non lo sono già. Cogliamo l'occasione della prima presentazione di questo scritto per avanzare un passo verso la costruzione di un percorso di lotta che sappia unire le diverse componenti sociali sfruttate al di fuori delle logiche della delega di partiti e sindacati confederali, che abbia il suo punto di forza proprio nell'essere auto-organizzata e a partecipazione diretta degli interessati. Invitiamo chiunque sia interessato a confrontarsi su questi temi all'assemblea di presentazione del manuale di autodifesa per lavoratrici e lavoratori. E il giorno è il 24 marzo alle ore 16:30 nella facoltà di fisica alla Sapienza. Ricordiamo che anche sta cominciando a costituire anche un coordinamento fra lavoratrici e lavoratori e studenti e studentesse della Sapienza e contro l'applicazione di quello che è la riforma Gelmini attraverso lo statuto dell'università e contro naturalmente il contratto integrativo aziendale che in università sta cominciando a prendere piedi, andando a tagliare principalmente gli stipendi dei lavoratori. Abbiamo già sentito da questi microfoni, naturalmente daremo aggiornamento anche di questa lotta nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, anche perché ci dovrebbe stare un'assemblea di Ateneo rispetto a questo problema. Insomma, per questa trasmissione è tutto, per questa voce ci sentiamo lunedì prossimo e un saluto a tutti, ai lavoratrici e ai lavoratori in lotta.